Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Ebbene, a voi va sempre tutto bene. È tempo di ritornare a scuola. Forza, preparate la cartella. Raccomandatevi alla Madonna e a Gesù perché siate bravi e obbedienti. E allora, adesso, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E diciamo un gloria al Padre in onore della Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, ho qui davanti a me un bel libro, La Dottrina Cattolica, spiegata dal sacerdote Padre Dolindo Ruotolo. Stavolta vi leggo la devozione a Maria Vergine. Ascoltate, quando un figlio ha prodotto un disastro nella casa, chi è che cerca di ripararlo? Chi è che cerca di calmare il dispiacere del padre? È sempre la mamma. La mamma conosce il suo bimbo, ne apprezza le debolezze, compatisce le miserie. È stata incaricata proprio dal padre di famiglia di temperare con la sua dolce bontà la stranezza dei figli e il rigore che egli è costretto a mostrare le loro disordini. Dunque la mamma sulla terra è come un angelo di bontà e di pace. Anche nelle vie spirituali noi abbiamo una dolcissima madre, della quale non possiamo pronunciare il nome senza intenerirci, e questa madre è Maria Santissima. Gesù Cristo medesimo ce la diede nel momento solenne nel quale dava la sua vita sulla croce e disse all'umanità nella persona di San Giovanni: ecco la madre tua. La Vergine Santissima però non ci è madre in un senso limitato e meschino dell'umanità. La sua maternità ha un significato molto più alto. Primo, Gesù Cristo, venendo sulla terra, volle assumere la nostra natura nel seno di Maria Vergine e si volle formare un'abitazione tutta pura, santa e degna di Dio. Ecco perché la Vergine fu concepita immacolata, fu piena di grazie, fu tutta bella nell'anima e nel corpo. Secondo, Gesù Cristo doveva trovare un cuore sulla terra, capace di accogliere tutte le sue misericordie, capace di diventare depositario dei beni che gli meritava questa povera umanità. E questo cuore fu proprio quello della Madonna. Esso fu pieno di grazie, fu il trono della misericordia quando Gesù compì l'opera sua sulla croce. Terzo, Gesù Cristo doveva dimostrare in un modello pratico tutta la bellezza e l'efficacia dell'opera sua, affinché l'umanità avesse potuto avere un ideale di virtù, affinché avesse acquistato coraggio nell'applicare a se stesso i frutti della redenzione. E questo modello sublime e pratico fu proprio Maria. La Madonna è piena di grazia celeste ed è piena di tutte le più belle virtù. Quarto, Gesù Cristo doveva stabilire un mezzo di comunicazione tra l'umanità peccatrice e il suo cuore divino, affinché la miseria dell'umanità non avesse posto impedimento alle sue misericordie. Maria Santissima, per questo, è costituita avvocata dei peccatori. Quinto, Gesù Cristo volle ricompensare la Madonna di quella che ella aveva fatto per lui e l'associò mirabilmente all'opera sua. La fece perciò corredentrice del mondo. Chi può lodare abbastanza questa nostra dolcissima madre? Chi può misurare la grazia e la sua virtù? La Madonna è più bella, è più santa, è più grande di tutti gli angeli e i santi presi insieme. E noi rimaniamo schiacciati dalla sua sublime maestà e grandezza. Anche per gli uomini più cattivi, la Madonna è come una spinta al bene, perché la sua santità, la sua purità e la sua bellezza li fanno almeno vergognare di essersi abbrutiti nel peccato. E vediamo un altro paragrafo. Che cosa sono i titoli con i quali nominiamo la Vergine Santissima? E quali sono i titoli che le sono più cari? Quando un bambino ama veramente la mamma sua, cerca tutte le occasioni per ricordarsi di lei e conserva gelosamente qualunque suo ricordo. L'umanità, nel suo affetto e nella sua riconoscenza per la Vergine, ha fatto lo stesso. Le ha dato i titoli più belli e più svariati, sia per ricordare le grandezze di Maria e sia per ricordare qualche manifestazione più bella della sua materna pietà verso gli uomini. Si capisce che la Madonna è sempre una, è sempre la stessa, e che i titoli che le si danno servono per noi, al fine di ricordarci della bontà della Madonna. I titoli che noi le diamo sono quasi l'argomento della nostra preghiera, perché costituiscono il suo elogio. Se voi per esempio sentite dire la Madonna Immacolata, non sentite parlare di un'altra Vergine, ma ricordate Immacolato Concepimento di Maria. Se invece dite la Vergine di Lourdes, voi ricordate il santuario che si trova in Francia, dove la Vergine ha fatto tante misericordie. Così tutti gli altri titoli che si danno a Maria o sono un ricordo della sua grandezza o sono un ricordo storico di qualche sua speciale misericordia. Oppure sono l'indicazione del luogo dove la Vergine è maggiormente venerata. I più bei titoli sono quelli che ricordano la grandezza di Maria. E la Madonna ama sentirseli ripetere, non perché la nostra lode la possa lusingare, ma perché la nostra lode, facendoci ricordare delle sue grandezze, aumenta la nostra fiducia in lei e apre il nostro cuore alle più belle speranze. Fra i titoli più cari a Maria sono l'Immacolata Sua Concezione, perché ricorda il grande privilegio per il quale ella fu immune dalla colpa originale e da qualunque colpa. Secondo, la sua divina maternità, perché questo ufficio singolare la elevò al di sopra di tutte le creature, al di sopra degli angeli e del cielo. I suoi dolori amarissimi, perché in questi dolori ella diede a Dio le più belle testimonianze di amore. Quarto, la sua sapienza e la sua grazia, perché per questi doni ella diventò il modello più perfetto di una creatura degna di Dio e partecipe completamente dei grandi tesori di redenzione meritatici da Gesù Cristo. Quinto, la sua gloriosa assunzione al cielo, perché per questo privilegio il suo corpo benedetto non vide la corruzione, ma si trovò puro e perfetto, da essere capace di trionfare sulla morte stessa per virtù di Gesù Cristo, da essere capace di ascendere al cielo e rimanervi glorioso. Allora, per riunire tutti questi titoli, possiamo dire alla Madonna, o Vergine Immacolata, che fossi tanto privilegiata da divenire la madre di Dio, ricordati dei dolori con i quali glorificasti il Signore, con i quali ci generasti figli tuoi ai piedi della croce. Donaci la tua sapienza e la grazia tua, perché possiamo conoscere, amare e servire Dio in questa vita. Accoglici nel cielo e per la tua gloriosa assunzione preparaci un posto nell'eterna gloria del paradiso, così sia. E mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Thank you.
allora continuo a leggervi qualche altra cosa dalla dottrina cattolica spiegata da Don Dolindo Ruotolo. Come si onora la Santissima Vergine, l'Ave Maria? Che cosa direste voi di una fanciulla che onora sua madre dicendole sempre delle belle parole e non facendo mai quello che le può riuscire gradito? O giustamente direste che la burla. Ora, per onorare veramente la Madonna è necessario prima di tutto imitare le sue virtù, specialmente la purità, l'umiltà, il grande amore a Dio. Un figliuolo che va tutto sporco, che parla male, che dice brutte parole, fa disonore alla sua mamma. Un cristiano che offende Gesù, che dilacera l'innocenza col peccato, che non vive veramente da cristiano, fa disonore alla sua buona mamma celeste. Allora che cosa giova pregarla e invocarla se la si offende? Allora mostriamoci degni di Maria con una vita buona, e allora il suo dolcissimo nome risuonerà bene sulle nostre labbra. La preghiera più bella con la quale ci onora la Vergine Santissima è l'Ave Maria. Voi l'avete imparata da piccoli, è stata la prima voce che la vostra innocenza ha fatto sentire nel cielo. L'Ave Maria è composta di due parti. La prima parte è un elogio fatto alla Madonna con le parole con le quali la salutarono l'angelo e Santa Elisabetta. Noi ci prostiamo ai piedi della mamma nostra e pieni di ammirazione per la sua grandezza le diciamo: io ti saluto Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Queste parole aprono il nostro cuore alla fiducia. Noi ci ricordiamo di avere per madre una donna singolare, piena di grazia, piena di misericordia di Dio, madre vera di Gesù, Cristo, vero Dio e vero uomo. Questa fiducia ci fa abbandonare a Maria come alla nostra più potente e più dolce avvocata e noi soggiungiamo con la Chiesa: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, così sia. Quante anime ha salvato questa dolce preghiera, quante volte una sola Ave Maria ha rappresentato l'ultimo alito di speranza per i peccatori. E mi fermo. Santo Rosario, ve lo leggo la prossima volta. Intanto, bambini, vi stavo leggendo la vita di Bartolo Longo, che sarà fatto santo al più presto, adesso è beato. Allora, Don Bartolo andò a studiare a Napoli per diventare avvocato, ma purtroppo si perse un po' per la strada, in quanto frequentò la scuola dello spiritismo. Lui voleva sapere i fatti straordinari, ma purtroppo veniva a conoscenza dei fatti straordinari per la via del male, che non dice la verità. E però il Signore, che voleva molto bene a Don Bartolo e aveva dei disegni particolari su di lui, gli fece incontrare il professor Vincenzo Pepe, che era un'anima candida. Si era trasferito a Napoli per l'insegnamento nei licei e sapeva che Don Bartolo aveva frequentato la scuola dello spiritismo. Lui viveva nella grazia di Dio, il professor Vincenzo Pepe, e frequentava i sacramenti. Aveva quasi un orrore per le pratiche spiritiche. E un giorno, riferendosi a Bartolo Longo, gli disse: tu hai finito al manicomio, possibile che tu creda a tutte queste scemenze? Ascoltami, torna alla fede perduta, pensa piuttosto alla tua professione che potrebbe andare a rotoli. Don Bartolo sorrideva dell'ingenuità di Vincenzo Pepe. Ma se tu ti convertissi allo spiritismo, vedessi gli angeli di luce che ti aprirebbero la cortina del futuro, ti svalerebbero i misteri dell'oltretomba, ti mostrerebbero gli errori che voi fate nella vostra religione. Caro Bartolo, rispondeva Vincenzo Pepe, sono fandonie. Lui, Vincenzo Pepe, conosceva Dante e San Tommaso. E poiché non ce la faceva a controbattere quello che diceva Bartolo Longo, fece pregare per lui delle anime buone. E tra queste anime buone c'era Caterina Volpicelli, che in quell'anno gettava le basi del suo istituto delle Ancelle del Sacro Cuore. Aveva 2 anni di più di Bartolo Longo ed era discepola di padre Ludovico da Casoria. Caterina si era data alla preghiera, alla diffusione della devozione al Sacro Cuore, alle opere di carità. Aveva un volto d'angelo, aveva gli occhi incantati di una bambina, aveva un bel sorriso e una veste che non era da signorina dell'alta classe napoletana a cui apparteneva. «Chi è quella signorina?» domandò Bartolo alla cameriera la prima volta che la incontrò, salendo le scale del palazzo Volpicelli a Portalba per una visita all'amico marchese imperiale che aveva sposato una sorella di Caterina. «È la figlia del padrone di casa, è una santa». Bartolo era stato colpito da quel volto e da quel comportamento. E dice Don Bartolo, la mia impressione fu motivata dal fatto che in quel tempo, verso 1864 a Napoli, le donne vestivano con lusso, una moda straordinaria, abiti e gonne gonfie, tutte fiori, pieghe. Invece, la giovane che incontrai per le scale indossava un abito molto attaccato, senza cerchio, senza strascico e fiori. Volle conoscerla da vicino e riuscì a parlarle. E le parlò dello spiritismo, che lui non riusciva a staccarsi dallo spiritismo. Le parlò della fede, da cui era lontano, il vuoto che cominciava a sentire dentro di sé. E lui aveva nostalgia del soprannaturale. Caterina gli rispose, Dio vi aiuterà, io pregherò per voi. Intanto per avere una risposta precisa e dotta a quanto asserite di vero nello spiritismo, vi consiglio di rivolgervi al gesuita padre Carlo Rossi, il quale però rispose a Bartolo Longo che lui non discuteva su certe scemenze. E lo disse alla Volpicelli, che lo rassicurò. Il Signore troverà altre vie. E la via fu quella dello spiritismo. La sera del 27 maggio Bartolo tornò alla sede dell'associazione spiritica col desiderio di incontrarsi con lo spirito del padre. La notte però non poté dormire. Ricordò che bambino in casa la mamma ogni qualvolta sognava i suoi defunti, andava in chiesa a ascoltare una messa di suffragio e faceva la comunione. Domattina ascolterò la messa per mio padre. E così si mise l'anima in pace, ma al mattino, prima di andare a messa, passò dall'amico professor Pepe e gli raccontò tutto. E il suo amico gli disse, non solo andrai a messa, ma ti confesserai a un frate di quelli dotti e santi. Il frate era padre Alberto Radente, maestro di teologia. E questo maestro era proprio l'angelo che ci voleva per Bartolo Longo nella notte oscura verso la liberazione. Il professor Pepe aveva avvertito il padre Radente, «Padre, si verrà a confessare da voi il mio amico avvocato Bartolo Longo, che è stato attratto nelle spire dello spiritismo, si trova in uno stato pietoso e senza luce». Secondo l'appuntamento, Bartolo si recò dal padre Radente, lo trovò che confessava un vecchietto, Don Bartolo aspettò il suo turno, di fronte proprio al confessionale. Il padre, di tra le tendine, scorse nell'ombra quel giovane sovrappensiero. Dai lineamenti sospetti che ogni tanto dava un'occhiata al confessionale e un'occhiata alla chiesa, pensò che potesse essere uno dei tanti furfantelli che rubavano nelle chiese. Quel volto magrissimo, reso più magro e più nero dalla barbetta, quelle occhiate sospettose non davano affidamento. Appena il vecchietto terminò la sua confessione, Bartolo si accostò al confessionale. Un momento, giovanotto, disse levandosi il padre radente, e corse in sagrestia ad avvertire un frate carabiniere. Tenetemi d'occhio quel giovane, ritornò al confessionale. Appena Bartolo fece il nome del professor Pepe, tutto fu chiarito. Bartolo si confessò, ma non ricevette l'assoluzione. Tornate domani, disse il padre radente. Bartolo tornò l'indomani e nei giorni seguenti. Padre radente gli esorcizzava la mente, facendogli conoscere gli errori in cui era caduto e mostrandogli la verità della fede abbandonata. In capo a un mese di discussioni, di illuminazioni, di dubbi, di certezze, il 23 giugno 1865, festa del Sacro Cuore, Bartolo poté fare la sua prima comunione dopo il ritorno dagli errori. Il passato ormai era dietro di lui. Davanti, nell'entusiasmo del cuore puro e delle verità ritrovate, s'aprivano orizzonti di santità e di apostolato. Il padre radente lo teneva per le briglie. L'amico professor Pepe, col quale aveva cominciato a far vita comune, lo sorvegliava nella sua impazienza di correre troppo in fretta sulla via del Signore. E perché Bartolo sapesse distinguere la vera dalla falsa santità, padre radente gli fece conoscere un'illetterata illuminata terziaria domenicana, che aveva il dono della sapienza e del discernimento degli spiriti. Insomma, un angelo, Suor Maria Luisa di Gesù. E Don Bartolo dirà: quanto bene faceva il mio spirito conversare con quella santa vecchietta, sempre serena e sorridente. Era il sorriso della grazia che le brillava sul volto e il gaudio, la letizia del suo animo profondeva nell'animo degli altri. Il cuore puro, la mente illuminata, una voce interiore che lo spinge all'apostolato, un ardente desiderio di rispondere alla sua vocazione, un umile ascolto della parola di Dio attraverso i suoi angeli, la giovinezza dei 25 anni che freme e Bartolo è già cavaliere dello spirito. Tra positivisti e materialisti. E mi fermo. Facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Guardami, Signore, sono povero e solo. Come potrò annunciare la grida la tua
bambini cari, vi dico un'esperienza personale. L'altra notte non potevo dormire perché avevo un dolore al ginocchio, sono vecchietta e ogni tanto mi vengono i dolori. Non sapevo come fare, sono raccomandata alla Madonna, ho preso qualche medicina e poi mi è capitato tra le mani il settimanale di queste buone suore. E che cosa ho letto? Ho letto tramutare la sofferenza in virtù. Leggo prima quello che dice Padre Pio e poi vi leggo cosa spiega Padre Stefano Maria Manelli. Vogliamo o non vogliamo, la sofferenza è per tutti. E allora cerchiamo che questa diventi virtuosa per noi, imitando la nostra mamma addolorata. Ella ci darà la forza per poter soffrire cristianamente, allorché possiamo ricevere il premio a suo tempo. La Madonna ci assisterà. Ecco, vedete, vi leggo quello che risponde Padre Stefano, come spiega. Non meravigli nessuna creatura sulla terra, questo saggio pensiero di San Pio da Pietrelcina. Vogliamo o non vogliamo, la sofferenza è per tutti. Questa è la reale situazione umana della vita terrena. Che cosa possiamo farci noi? Risposta di Padre Pio. Noi dobbiamo cercare che questa sofferente vita terrena diventi una vita virtuosa per noi. In che modo la nostra vita sofferente può diventare una vita virtuosa? Risponde Padre Pio, imitando la nostra madre addolorata. Proprio questo è il sublime esempio che Padre Pio ci raccomanda di voler imitare, sapendo bene che tutto l'aiuto ci verrà proprio dalla Madonna, che è la madre mediatrice di tutte le grazie per noi suoi figli. Padre Pio spiega molto bene, la Madonna ci darà la forza di poter soffrire cristianamente, allorché possiamo ricevere il premio a suo tempo. E non possiamo affatto dubitare o temere che ciò non avvenga, perché la maternità della Madonna si estende tenerissima e dolcissima a ogni suo figlio sofferente su questa povera e infelice terra. Per questo Padre Pio conclude paternamente il suo pensiero con queste sante e assicuratrici parole. La Madonna ci assisterà. È veramente dolce pensare che questa mamma è sempre vicino a noi, che ci aiuta in tutto, specialmente quando soffriamo. Anche voi bambini soffrite, o per una cosa o per un'altra. Quando piangete, voi soffrite. E quindi, però, oltre alla mamma celeste, è la prima a soccorrerci, c'è anche la mamma terrena. Bambini cari, per concludere, vi leggo dal libro scritto da padre Marcellino Iacenzaniro, un episodio, trascurare l'Eucaristia. Tanti che si confessavano dal padre rimanevano meravigliati, se non scandalizzati, quando egli all'accusa di non essere andati a messa la domenica, interrompendo la confessione, li mandava via. Spesso dalla bocca di qualcuno si sentì lamento. Vengo da lontano, mi sono prenotato, rimanendo in attesa, spendendo denaro e tempo prezioso, e Padre Pio mi manda via per un peccato così. Per questi non partecipare all'Eucaristia nel giorno del Signore era un peccato così, come a dire un peccato da niente. E invece il Concilio Vaticano II ci ricorda, il nostro Salvatore, nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce e per affidare alla sua diletta sposa la Chiesa il memoriale della sua morte e risurrezione. È bene notare che nel memoriale si ripete lo stesso gesto di colui che lo istituisce. Così, se Gesù sulla croce si è offerto al Padre per espiare i nostri peccati, noi celebrando l'Eucaristia, obbedendo alle sue disposizioni, fate questo in memoria di me, dall'altare innalziamo verso il cielo la stessa vittima del Calvario, ponendola come salvezza tra i nostri peccati e l'ira divina. L'Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa. E i bambini, il padre Marcellino dice, dobbiamo osservare quelli che venivano dal padre per chiedere il suo aiuto, trascurando nel contempo l'Eucaristia, non si rendevano conto che il santo attingesse tutta la sua forza di intercessione presso Gesù proprio dalla Santa Messa, nella quale egli, rinnovando la passione e morte del Figlio di Dio, univa il suo sangue a quello della vittima divina per espiare le cattiverie degli uomini di tutto il mondo e metteva al primo posto i presenti. Quelli che si recavano a San Giovanni Rotondo gli si stringevano intorno come a un protettore. Un medico di Taranto, agli inizi degli anni 50, un giorno si inginocchiò ai piedi del padre per confessarsi, fece la sua accusa e rimase in silenzio. Padre Pio chiese se avesse altro da aggiungere. Alla risposta negativa gli disse in dialetto tarantino: ricordati che nei giorni festivi non si può mancare neanche una sola messa, perché è peccato mortale. Il giovane, essendo attento e puntuale nei suoi doveri religiosi, rimase un po' sorpreso di fronte a quanto Padre Pio aveva detto, ma riflettendo bene si ricordò che in realtà qualche mese prima, una domenica, aveva mancato di partecipare all'Eucaristia. Bene, mi fermo, il tempo è volato, mi raccomando, siate buoni, crescete santi, ci sentiamo la prossima volta. Ave Maria.